was dancing with my darling to the Tennessee waltz when an old friend I happened to see. I introduced him to my darling, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the night in a Tennessee waltz. Now I know just how much I have lost. Oh, I lost my little darling the night they were playing that beautiful Tennessee
Buonasera a tutti e ben ritrovati a Jukebox 900 da Claudio Farinone e dal nostro ospite Pietro Viviani, che torno a salutare. Buonasera Pietro e ben ritrovato.
Buonasera.
Abbiamo affrontato nella puntata precedente, nella prima delle quattro che trascorreremo con te, il tema del jazz e di tutto quello che ha influenzato la tua strada musicale, la tua avventura musicale. Oggi invece il titolo della puntata, che mi piace molto peraltro, è un'arte minore, ovvero quella delle canzoni. Sarà anche un'arte minore, ma un autore di canzoni deve possedere delle doti particolari, ed è questo sicuramente il tema che tratteremo con te oggi. Abbiamo iniziato da questa chicca, da questa delizia che è stata registrata nel 1948, e chiedo a te di presentarcela.
La canzone si chiama Tennessee Waltz, è una canzone del 48. In realtà la versione che abbiamo ascoltato è una versione molto recente che ho trovato, guarda caso, su YouTube.
Vera e propria miniera per ogni musicista, ma non solamente.
E c'è questo signore che si chiama Fred, non meglio identificato, e lo si vede nell'atrio della sua fattoria, penso del Tennessee, già che ci siamo, con il cappello da farmer americano, con la chitarra, che canta e si accompagna alla chitarra e canta questa bella canzone. Ho scelto questa perché è una canzone, secondo me, perfetta. Nella sua semplicità, nella sua essenzialità, ha tutto quello che ogni buona canzone dovrebbe avere.
Ecco, entriamo nel vivo di questa cosa. Mi piace molto questo argomento, no? Che cosa deve avere una canzone per essere definita bella? È molto difficile definire la bellezza, evidentemente, se non impossibile, no? Però dacci la tua lettura, la tua interpretazione.
Un testo che in qualche modo suscita delle emozioni, una melodia che asseconda il testo, e un arrangiamento che asseconda entrambe le cose.
Quindi elementi che devono funzionare insieme, che non possono essere divisi.
Non possono essere divisi e magari presi separatamente. Non si parla qui di grande musica o di grande poesia, ma assieme creano questa cosa che si chiama canzone, che è un'arte a sé e che ha i suoi maestri. Questa canzone in particolare l'ho scelta appunto per la sua semplicità. Il testo si dice in una frase: è uno che va a ballare il Tennessee Waltz con la sua fidanzata, incontra un vecchio amico, gliela presenta, questi vanno a loro volta a ballare e mentre stanno ballando e l'amico gli ruba la fidanzata. Ecco, questa è la storia della canzone, scritta tra l'altro, pare, su una bustina di fiammiferi. Quindi mi sembrava giusto. Ecco,
una storia davvero popolare. Senti Pietro, quando Bob Dylan vinse il premio Nobel per la letteratura, si sono consumati fiumi di inchiostri, si sono spese tantissime parole per capire un attimo l'opportunità, sì o no? È giusto assegnare un premio di questo tipo a un cantautore praticamente? Indipendentemente da questo, no? Si discuteva molto dell'idea appunto che sia impossibile scindere il testo e la musica di una canzone. È un'arte che è composta indissolubilmente da queste due parti.
Sì, beh, Bob Dylan stesso, quando è uscito dal suo mutismo, perché per un paio di mesi non ha proprio commentato il fatto, si è dato per malato, non lo so. Lui stesso poi ha sollevato la questione, lui stesso ha messo in dubbio il fatto che la canzone fosse letteratura. E su questo si può discutere, ma se la canzone è letteratura, Bob Dylan senz'altro è uno dei maestri. Quindi sì, secondo me è un'arte a sé. La questione del Nobel non mi scandalizza, anzi appunto, perché no?
Forse bisognerebbe istituire una categoria nuova.
Forse,
sarebbe interessante.
Sì, ma ci sono già, cioè in realtà una canzone e un autore di canzoni non ha bisogno del Nobel, cioè il contributo all'umanità lo danno comunque. Quindi Bob Dylan sarà stato, suppongo, contento alla fine di ricevere questo premio, ma anche un po' imbarazzato. Infatti poi quando ha fatto la sua Lectio Magistralis ha parlato della letteratura, quella che lui considera letteratura, e dei grandi autori che ha letto quando era ragazzo.
Bene Pietro, a questo punto io voglio conoscere un po' del tuo lavoro, in questo caso di arrangiatore. Quindi vedo che ci hai portato un disco che è davvero molto interessante e prima di parlarne vorrei ascoltarne una traccia. Siamo attorno alle canzoni di Enzo Iannacci.
Guardata. che ha smesso di guardarci. Poi mi hai chiesto se ero merci. Torna a parlarmi di te, a parlare del cuore, delle cose dimenticate.
Pietro Viviani, è davvero insolito ascoltare una canzone di Enzo Iannacci con una voce, in questo caso davvero molto giovane e femminile. Raccontaci tutto di questo bel progetto.
Dunque, il progetto mi è stato commissionato dall'Associazione Musibiasca per i 10 anni di attività. Mi è stato detto di proporre qualche cosa che coinvolgesse il coro di Harmonix e il gruppo, il quintetto jazz Musicisti Artigiani. Quindi io ci ho riflettuto un po' cosa si sarebbe potuto fare e dunque il coro normalmente fa un repertorio piuttosto vario ma piuttosto anglosassone, classici del soul o del gospel americano, e io invece volevo fare qualcosa in italiano. Ci ho pensato un po' e mi sono ricordato, comunque non l'avevo mai dimenticato, di Enzo Iannacci, che avevo ascoltato anche molto da ragazzo, e quindi ho scelto una dozzina di canzoni che poi ho arrangiato in questo progetto.
Tra l'altro, a parte qualche canzone notissima come Ci vuole orecchio, come Vincenzina e la fabbrica, ci sono anche tante canzoni forse meno conosciute.
Come questa, per esempio, infatti, che mi sembra fosse la facciata B del secondo 45 giri di Iannacci, e di cui esistono poche versioni. Esiste la versione di Iannacci, c'è una versione di Tenco, c'è una versione che Iannacci ha fatto che è uscita nel suo album postumo, e basta. Ed esiste questa versione che ho fatto io adesso, dove ho praticamente adattato quasi esattamente l'arrangiamento originale, quindi le armonie sono quelle dell'arrangiamento originale, però trasposte per coro. La canzone è molto tenera, molto simpatica, ed è una delle poche canzoni di Iannacci che si prestano a un'interpretazione al femminile.
Come mai, secondo te?
E non lo so, Iannacci ha scritto più di 200 canzoni e quasi tutte le ha cantate solo lui. Quindi, perché aveva anche un modo molto particolare suo di interpretare. Il suo punto di vista è sempre maschile, non maschilista ma maschile. E questa invece è una canzone che si presta anche cantata da una donna, in questo caso anche per così l'innocenza del testo, da questa ragazzina. Infatti è April Franchini, che è la voce solista qua, a 17 anni.
Pietro, ci racconti qualcosa in più della tua esperienza di arrangiatore? Quando arrangi per esempio una canzone, come in questo caso, come è il caso di tutto il disco di cui ci hai appena parlato, quali sono gli aspetti di cui tieni conto maggiormente? Quando un arrangiamento secondo te funziona su una canzone?
Dunque, ci sono diversi approcci all'arrangiamento. Quando si lavora su delle cose molto popolari o molto conosciute, ci si pone sempre la domanda: che cosa faccio? Stravolgo la canzone per far vedere quanto sono bravo, oppure no, prendo la canzone, la rispetto con il rispetto più assoluto e cerco di dare una mia visione personale della canzone, ma evidenziando i pregi di questa canzone. È un po' quello che cerco di fare io sempre.
Quindi come operi nella scelta degli strumenti musicali, per esempio?
Tutto quello che scrivo è fatto in funzione degli strumenti. Cioè, di solito quando ascolto un pezzo ho una visione sonora in testa ben precisa degli strumenti che sceglierò. Quindi le due cose nascono quasi subito, insomma.
Ci sono invece degli arrangiatori che per te sono stati un riferimento e un insegnamento più di altri?
Ma molti, rimanendo nell'ambito della canzone, si parlava nella puntata precedente di Morricone. Morricone è stato un grande arrangiatore di questi. Non penso che abbia lavorato con Iannacci, ma ha lavorato con Mina, per esempio.
Certo, con Gino Paoli, con Gino Paoli. Quanti.
Ecco, è artigianato, ma bisogna avere un mestiere enorme per poter fare bene questi arrangiamenti. Quindi tutti questi arrangiatori della musica pop, diciamo, degli anni 50 e 60, per esempio c'è l'arrangiatore che ha lavorato con Jacques Brel e ha fatto sempre degli arrangiamenti orchestrali molto sontuosi e estremamente complessi, quindi tanto di cappello, oppure gli arrangiatori jazz americani, ne ascolteremo anche un paio dopo. Io ho fatto una scuola, appunto la Grove School of Music, dove ho imparato questa arte, cioè l'arte, l'artigianato, il mestiere, sapersi adattare ai vari stili musicali, di essere eclettici. Un bravo arrangiatore non deve farsi bello, deve far bella la canzone.
Certamente, ed è un peccato veramente che queste figure rimangano molto spesso nell'ombra, no? Penso, che so, ai tanti arrangiatori italiani, da Gorni Kramer, forse il più famoso, mi è venuto in mente ascoltando il tuo arrangiamento, non so perché, Gian Piero Boneschi, no? Che è stato un grandissimo arrangiatore, fino a, che so, Vince Mendoza, per esempio, che ha trasfigurato veramente alcuni album, che so, Travelogue di Joni Mitchell, per me è un assoluto riferimento, pensando agli arrangiatori di canzoni, qua stiamo parlando di canzoni anche, diciamo, decisamente sofisticate. Ma procediamo, Pietro, nella tua bellissima scaletta attorno alle canzoni, questa volta con la voce di Ivano Fossati.
L'uomo avrà 40 anni e i capelli da ragazzo, in mezzo al cortile tiene l'anima per sé. Il medico lo guarda, il medico tranquillo lo ascolta, lo lascia servire in tavola tutte le volte che c'è. Così parlano del tempo, di questo vento che porta via, e poi ancora del mare, di questo bel mare di Lombardia, che cresce intorno ai muri come seminato a grano, dove di notte canta e soffia qualche vapore lontano. Chi venisse a prenderlo una domenica vedrebbe che bel mare che c'è. Qui un ricordo non è uomo, più delle volte nemmeno donna, qui è il tempo che sta seduto a mettere i numeri in colonna, non per tracciare una rotta che non si può dare una via, quando a un acuto dolore segue una più acuta fantasia. L'uomo avrà 40 anni e i capelli da ragazzo, in camera ha un ritratto che si è fatto da sé. Chi venisse a prenderlo una domenica vedrebbe che bel mare che c'è.
Delicatissima e poetica canzone con la voce di Ivano Fossati, l'uomo con i capelli da ragazzo. 2003, questo era un tour acustico, Ivano Fossati suonava al pianoforte e cantava questa bellissima canzone, che ha anche un giro armonico abbastanza consueto, no? Molto frequente nelle canzoni. Però in questo caso acquista, secondo me, Pietro, non so se sei d'accordo, acquista molto valore l'intensità del suo modo di cantare e anche il valore del testo.
Sì, questo è un esempio di testo leggermente criptico, ma comunque abbastanza accessibile. La canzone parla di malattia mentale. Fossati era molto bravo, Fossati che tra l'altro ha smesso di esibirsi e di produrre dischi. Era uno dei cantautori italiani che ho più apprezzato proprio per questa capacità di scrivere dei testi poetici, anche se magari non è poesia in senso stretto, non banali, e di cucirgli attorno delle musiche, degli arrangiamenti molto appropriati. Questo appunto per far uscire il messaggio del testo.
Beh, Ivano Fossati è uno che spesso ha passato molto tempo in studio, no, per confezionare gli arrangiamenti in modo molto accurato.
Sì, poi ecco, ci sono delle cose, per esempio questa canzone appartiene a un disco, mi sembra, degli anni 90, e adesso riascoltandolo si sentono delle sonorità che sono invecchiate male, e per quello che ho scelto invece la versione dal vivo, con praticamente solo voce e pianoforte, perché è molto più bella, molto più semplice. Molto
Cosa
più
intendi diretta. Con sono invecchiate male?
Certe sonorità elettroniche, certi suoni di batteria, che insomma... Se non altro che ti fotografano quell'epoca,
sì.
Ma sono rimaste lì, cioè adesso si userebbero solo, appunto, volendo, per esempio in un film, riecheggiare quell'epoca, allora si userebbero quelle sonorità lì, ma è meglio che rimangano lì, secondo me.
Bene, Pietro, procediamo. Che cosa ci vuoi presentare adesso?
Una canzone di Serge Gainsbourg, che è un autore e cantautore francese, da cui abbiamo tratto anche il titolo di questa puntata, Un'arte minore. Gainsbourg in gioventù faceva il pittore, era un artista, e a un certo punto ha distrutto tutti i suoi quadri per dedicarsi alla canzone, dicendo di voler essere, con una certa anche modestia da parte sua, maggiore in un'arte minore piuttosto che minore in un'arte maggiore.
Bella questa definizione.
Bravissimo autore di canzoni, anche di canzoni molto popolari che hanno venduto tantissimo, e ho scelto questa canzone molto breve, Elle dans la TTA. Beh, la sentiamo, poi ne parliamo.
Elle a E dans la TTIA. Elle a E dans la TTIA. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom, Laetitia. Elle a E dans la TTIA. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. Elle a E dans la TTIA. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres-là. Elle a E dans la TTIA. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. Elle a E dans la TTIA. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. L A E dans la T I T I A. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres là. L A E dans la T I T I A. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom, Laetitia. L A E dans la TTIA. Elle a E dans la TTIA.
E qui Pietro Viviani, al di là del significato intrinseco delle parole, mi sembra che ci sia un valore ritmico, no?
Certo, questa è una canzone tipica di Gainsbourg, dove anche grazie alle peculiarità della lingua francese, lui gioca proprio con la lingua. Infatti parla di questa ragazza che si chiama Laetitia, e ne descrive proprio il nome scritto alla macchina da scrivere. La L, la A, la E nella A, e poi T-E-T-E-A.
Ecco, svelato il mistero.
Mi piace anche per l'essenzialità della strumentazione, c'è la voce di Gainsbourg, c'è la chitarra, una chitarra elettrica, e un contrabbasso, e basta. 1:37 è uscito questo gioiellino, che tra l'altro è una specie di loop. oggi si direbbe un loop, cioè una cosa che si ripete continuamente, bella, di quella bellezza immediata che hanno le canzoni.
Ed è anche qua la difficoltà, no? Scrivere delle cose semplici, anche in questo caso l'armonia è, diciamo, piuttosto consueta, semplice, non ci sono grandi artifici armonici, però l'efficacia e la comunicatività è straordinaria.
Cosa difficilissima da fare.
Ci sono dei trucchi?
No, appunto, se si sapesse. Purtroppo no, bisogna saperlo fare. Non è nemmeno una cosa che si può tanto imparare.
Anche perché anche analizzare i movimenti melodici, armonici delle belle canzoni semplici, no? In realtà l'analisi stessa non ti dà tutto sommato dei grandi indizi, no? per imparare a farlo. Mi sembra più un discorso legato alla propria intuizione, alla propria sensibilità.
Penso di sì, anche un'altra cosa delle canzoni che sono legate ai tempi in cui vengono prodotte, composte. Qui siamo negli anni 60, è un periodo molto fertile per questo tipo di produzioni.
Certo, le canzoni sono delle macchine del tempo a volte, no? Ci riportano veramente con grande velocità e grande efficacia a un'era precisa. Procediamo Pietro, e adesso andiamo a scoprire la voce di Juliette Gréco.
Avec le temps, va, tout s'en va. On oublie le visage et on oublie la voix. Le cœur, quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. L'autre qu'on devinait au détour d'un regard. Entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps va, tout s'évanouit. Vendu son âme pour quelques sous devant qui l'on
mouche traînait comme traîne le chien. Avec le temps, va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul, peut-être à mes peinards, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Ci si sente traditi dagli anni perduti, allora davvero col tempo non si ama più. Così recita questa bellissima canzone Avec le temps di Léo Ferré, nell'interpretazione straordinaria di Juliette Gréco e peraltro con l'arrangiamento e anche la fisarmonica di Gil Goldstein, che è un fantastico musicista che ha lavorato con nomi come Lee Konitz, come Gil Evans, come Wayne Shorter, per esempio. Quindi insomma, esperienza da vendere, e esperienza peraltro trascorsa con alcuni colossi della musica del Novecento e della contemporaneità. Come mai hai scelto questa canzone? Beh, la risposta è facile, perché è meravigliosa, ma ci sono anche degli altri motivi, immagino, Pietro Viviani?
Beh, per diversi motivi. L'ho scelta un po' per fare da contraltare a quella che abbiamo sentito prima. Siamo sempre nella canzone francese, quella di prima era leggera, sbarazzina e sintetica, in meno di 2 minuti ha detto tutto, e questa invece dura 7 minuti e ha un testo bellissimo, trovo, è molto profondo, che parla, secondo me, di un concetto buddista quasi, dell'impermanenza delle cose. Testo di Léo Ferré. Non so se Léo Ferré fosse religioso, so che era anarchico, quindi non penso, però parla di questo. Non necessariamente bisogna essere d'accordo con quello che dici. In pratica dice che tutto passa, anche l'amore, ma va bene così. Non necessariamente dobbiamo essere d'accordo, ma ecco, la canzone può arrivare a questi livelli. Cioè, una canzone ci può esprimere un concetto filosofico molto complesso in pochi minuti. Questo dunque è il primo motivo. Il secondo motivo è l'interpretazione qui di Juliette Gréco, che ha questo modo molto teatrale di declamare la canzone, ma come Billie Holiday, che abbiamo sentito nella puntata precedente, è una di quelle cantanti che canta il testo, cioè sta molto attenta a quello che dice e al significato delle parole del testo. Qui quasi esagerando, però è il suo modo di fare. E il terzo motivo, questo arrangiamento
straordinario,
magistrale di Gil Goldstein. Infatti Juliette Gréco ha pensato bene nel 2006 di andare lei e il suo pianista di fiducia, che è anche suo marito, a New York a registrare questo album e di affidare gli arrangiamenti a Gil Goldstein, che ha fatto un lavoro eccezionale. Qui la musica fluttua, continua, è una corrente continua. I musicisti sono gli straordinari musicisti che si trovano solo negli studios di New York, quindi è un vero capolavoro.
Senti Pietro, parlando sempre di grandi compositori e arrangiatori, non possiamo non fare il nome di Henry Mancini, e a questo punto ascoltiamo una canzone che io adoro ed è secondo me una delle più belle canzoni mai scritte. Si chiama Moon River, l'ascoltiamo.
Your new style someday. Oh, dream maker, your heart breaker. Wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there are such a lot of words to see. But after the same rainbows end, waiting round the bend, my huckleberry friend, believe in me.
Indimenticabile la chitarrina di Audrey Hepburn in questa bellissima canzone Moon River, da Colazione da Tiffany, qui però interpretata da una voce completamente diversa, straordinaria, e anche da una chitarrista minimale in questo caso, ma altrettanto efficace. Di chi si tratta, Pietro Viviani?
Dunque, si tratta di Chia Yado, cantante e pianista giapponese, che canta questi standards del jazz e della musica americana, di solito accompagnandosi al pianoforte, qui invece è appunto accompagnata da una chitarra acustica. Beh, la canzone è bellissima, la conosciamo tutti, ci fa pensare subito a Audrey Hepburn seduta sul cornicione,
certo.
Che canta la canzone nel film Colazione da Tiffany. Ho scelto questa versione perché ancora una volta Chia Yado è uno di quei cantanti che interpretano il testo. Qui la cosa è ancora più notevole perché in realtà la sua pronuncia in inglese è piuttosto approssimativa. Infatti invece di cantare Moon River, canta Moon Liver. E liver in inglese vuol dire fegato. Quindi, però nonostante ciò, riesce a rendere emozionante il testo che sta cantando.
È bellissima, non lo conoscevo assolutamente, una scelta bellissima, è una versione assolutamente particolare. Se parliamo di canzoni, non possiamo non parlare di Gershwin.
This you is my woman now. You is, and you must laugh and sing and dance for two instead of one. Want no wrinkles on your brow, no how because the sorrow of the past is all done, done. Oh, Bess, my Bess, the real happiness is just begun. Summertime and winter time, this you got your man.
Oh, yes, your woman now.
Baba, this is it.
Da brivido, qui siamo a livelli davvero inarrivabili. Pietro Viviani, la musica è quella di George Gershwin, di Ida Gershwin, Porgy and Bess, 1957. Belle voci. Le avrete immagino riconosciute, Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, con gli arrangiamenti di Russell Garcia, che è un altro fuori classe, e l'abbiamo ampiamente ascoltato in questo capolavoro, direi.
Sì, questo è veramente un capolavoro. La canzone stessa, secondo me, è uno dei più bei duetti dell'opera, del genere opera, certo. Se Porgy and Bess può essere considerato un'opera. E qui le voci sono straordinarie. Abbiamo Louis Armstrong e Ella Fitzgerald. Armstrong penso che in tutta la sua carriera non abbia mai cantato o suonato una nota stonata.
È impossibile per lui.
questa sensualità, questa complicità tra i due è incredibile. L'arrangiamento di Russell Garcia è anche molto rispettoso dell'originale di Gershwin nell'opera. Gli elementi sono quelli, però cuciti attorno a queste due voci straordinarie.
Che dire, sono senza fiato perché è veramente emozionante questa grandissima musica, come lo è anche la musica che ascoltiamo adesso, e ci portiamo verso un territorio differente. Siamo, diciamo, nel mondo latino, no? Che è anche un mondo prodigo di straordinari talenti, evidentemente, di una musicalità sconfinata. Ascoltiamo questo brano che mi piace molto, che io conosco in una versione di Mercedes Sosa, da un disco che lo posso citare, così magari i nostri ascoltatori possono fare un parallelismo, che è Gestos di Amor. Il brano si chiama Un vestido y un amor di Fito Páez, che qui invece ascoltiamo con la voce di Caetano Veloso, un altro grande arrangiatore e anche violoncellista di cui parliamo fra poco.
Te vi juntabas margaritas del mantel, ya sé que te traté bastante mal, no sé si eras un ángel o un rubí o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave demandada se quebró. Simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi. Fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Yo simplemente te vi. En cuando algún lugar, ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor. Yo simplemente te vi. Todo lo que digo está de más. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie.
Beh, questo è un album bellissimo, Fine Stampa di Caetano Veloso. Non ricordavo questo arrangiamento, me l'hai fatto tornare in mente. Bellissimo. L'autore è Jacques Morellenbaum, che oltre che essere un grande arrangiatore, e l'ha dimostrato ampiamente nel brano che ci hai proposto, Pietro Viviani, Un vestido e un amore, è anche un notevole violoncellista, per esempio fido collaboratore di Egberto Gismonti, tra i tanti, no? Siamo in un contesto di canzone molto sofisticata anche sul piano armonico, sul piano della composizione, non è affatto scontata, no? Quindi il livello è altissimo anche da questo punto di vista. Che ne pensi, Pietro?
La canzone è molto bella, io non la conoscevo e l'ho scoperto proprio con questo disco di Caetano Veloso, che è lui stesso un grandissimo autore di canzoni, oltre che grandissimo interprete.
Già.
E riesce a cantare benissimo in varie lingue, e canta normalmente in portoghese e brasiliano, e qui invece in questo disco canta un repertorio di canzoni in spagnolo, tra cui questa che è di Fito Paez, che è un cantautore argentino.
Eh sì.
Che dire di più? Tutti gli interpreti che ho portato in questa puntata cantano il testo. E Caetano addirittura, in questa interpretazione di questa canzone, lo abbiamo sentito, a un certo punto raggiunge quasi uno stato di estasi, di trance, quando canta, che è molto bello e molto toccante, sostenuto da questo arrangiamento per archi stupendo di Jacques, come dicono loro, Morellenbaum.
Hai ragione. Jacques Morellenbaum, fantastico. Ci manca un ultimo ascolto, il tempo stringe, sarebbe stato bello continuare per un'altra ora a vagare tra le canzoni, che sono chiaramente sempre molto evocative, e vedo sul tuo tavolo, sul nostro tavolo, un libretto veramente molto originale. È un caso tipico dove vale veramente la pena acquistare assolutamente il CD, perché è anche un bel lavoro dal punto di vista grafico. Raccontaci tutto di questo artista che davvero non conosco.
Si chiama Philippe Catherine, o in breve Catherine, ed è un cantante, cantautore molto popolare in Francia negli ultimi anni, che ha uno stile molto originale e anche in alcuni casi demenziale. Alcuni si ricorderanno il rock demenziale in Italia. È un personaggio molto strano, ma anche molto profondo. In particolare in questo album, penso che sia il suo ultimo, è tornato un po' più a una musica un po' più intimista. Infatti molto spesso è solo lui e la sua voce, il suo pianoforte. Io definirei lo stile di Catherine come se c'è l'art brut, cioè l'arte dei malati di mente spesso, o di personaggi che sono artisti senza saperlo. Questa è un po' una canzone brut, cioè è un personaggio molto naif ma anche molto profondo, e in questa canzone in particolare parla del fatto che gli oggetti, tutti gli oggetti, hanno una durata di vita molto superiore alla durata di vita degli esseri umani. E questa riflessione gli è venuta dal fatto che aveva recentemente perso il padre, che era scomparso, e frugando tra gli averi di suo padre gli è venuta questa illuminazione, che è un concetto interessante, trovo.
Bene, concludiamo quindi questa seconda puntata con te di Jukebox 900 dal titolo Un'arte minore. Abbiamo vagato tra canzoni bellissime, ti ringrazio per questa scaletta davvero molto bella che ci hai preparato. Noi ci rivediamo settimana prossima per altri argomenti. Ringrazio Martino Albertoni in regia tecnica e ti saluto, e a risentirci e a ritrovarci la prossima settimana.
A presto.
Tous ces objets qu'on a connus, à qui vont-ils appartenir? Que vont-ils devenir? Ça, je n'en sais rien. Oui, l'harmonica, je vais jouer l'harmonica. Mais ces outils, pour quel jardin, je n'en sais rien. Qui lira ces bouquins d'histoire, qui sourira dans son miroir. Et les habits, je n'en parle pas, qui portera ce blouson-là. Ce que je veux pas, c'est croiser quelqu'un qui l'a sur le dos. Je tuerai ce salaud, ou j'en sais rien. Les objets vivent plus longtemps, les objets vivent plus longtemps que les gens, pas toujours évidemment, mais souvent les objets vivent plus longtemps que les gens. Peut-être pas la boîte d'allumettes ni la cigarette. Sa fenêtre ils ouvriront, sa porte ils refermeront. Puis un jour ils mourront et ceux qui resteront revendront. Ça durera combien, je n'en sais rien. Les objets vivent plus longtemps, les objets vivent plus longtemps que les gens. Pas toujours évidemment, mais souvent les objets vivent plus longtemps que les gens.